Benvenuti a questo penultimo incontro sul Concilio, sulla sua storia, sui suoi protagonisti. E questa sera abbiamo un tema anche molto molto interessante, oltre che un relatore interessante che non presento perché credo che tutti noi, almeno quelli che sono a Biel, che frequentano Bose, conoscono fratello Enzo Bianchi, priore, e che ci parlerà del Concilio del nostro tempo, che è una conseguenza, diciamo, è un punto a cui dovevamo arrivare dopo aver fatto passare in rassegna i vari momenti, i dibattiti, le tematiche, le tensioni, le soluzioni che Concilio i padri hanno affrontato. E quindi credo che sarà di particolare interesse anche per i nostri interventi dopo e per una proposta che alla fine, sentendo alcuni di voi, allargherò a tutta l'assemblea. Quindi grazie fratello Enzo, fratello Paolo.
Io ringrazio Don Perilli per l'invito, mi rallegro per questa iniziativa che fa memoria del Vaticano II all'interno di questa chiesa locale che è anche la mia, e quindi vi dico la mia gioia di sostare con voi questa sera con una riflessione sul Concilio e il nostro tempo. Sono già trascorsi 50 anni dall'inizio del Concilio, ma quella novella Pentecoste, così la chiamava Papa Giovanni, chiede ancora piena ricezione e chiede ancora un'adeguata realizzazione da parte della Chiesa. La mia generazione, testimone in prima persona del Concilio, è legata in modo particolare a quell'evento che tante speranze ha suscitato nella Chiesa e nel mondo. In questi decenni abbiamo potuto verificare le conferme e talvolta anche le contraddizioni arrecate al Vaticano II. Questi 50 anni sono stati anni di trepidazione, che talora si è tradotta in gioia di fronte alla conferma dello spirito del Concilio e all'attuazione delle sue indicazioni, tal'altra in disappunto quando il Vaticano II è stato disatteso e contraddetto nelle sue istanze. Certo, se per molti aspetti si può affermare che l'evento del Vaticano II è irreversibile e dunque irreversibili i cammini intrapresi dalla Chiesa, va anche detto che è tuttora reale la possibilità di dimenticarlo, di minimizzarlo, anche solo ricorrendo a un'insidiosa formula che qua e là a volte appare e che chiede di ripensare il Concilio. Ma finché le mie riflessioni non vi sembrino astratte, vorrei innanzitutto darvi una breve introduzione a beneficio di chi oggi si trova ad essere erede del Concilio senza essere stato testimone di quell'evento. Innanzitutto, il Concilio Vaticano II è stato un evento inatteso, perché nella Chiesa era ormai opinione comune che dopo il Vaticano I e la definizione dell'infallibilità pontificia non fosse più necessario convocare un'assise conciliare. E poi, non dobbiamo dimenticare, occorreva anche far fronte a una difficoltà molto concreta. Oggi sarebbe ancora più grande questa difficoltà, per cui pensare oggi un concilio creerebbe una grossa difficoltà. Perché? Perché si trattava per la prima volta nella storia della Chiesa di riunire oltre 2000 vescovi in un'assemblea. Pensate che se oggi il concilio fosse radunato, i vescovi sarebbero 4.800 che hanno diritto di far parte del concilio. Immaginatevi un'assemblea, stando le attuali leggi del concilio nelle chiese cattoliche e nella chiesa ortodossa, che il concilio è fatto dai vescovi, oggi sarebbero 4.500. Pensate un'assemblea così, dove farla? Non sarebbe neanche possibile farla in San Pietro, e forse dovremmo ripensare, attraverso forse una forma di delegazione al Concilio da parte di episcopati nazionali. Eppure Papa Giovanni, che più volte dirà di aver voluto il Concilio per ispirazione dello Spirito Santo, contro il parere dei suoi collaboratori, contro il parere della Curia Romana, il 25 gennaio del 59, a 3 mesi dalla sua elezione, indisse con risolutezza il concilio. Nei mesi successivi Papa Giovanni precisò le sue intenzioni. Sarebbe stato un concilio finalizzato a un vero e proprio rinnovamento della Chiesa, un concilio di riforma, un concilio, per usare la celebre parola coniata proprio da lui, di aggiornamento. Ora, dalla sua apertura, l'ottobre del 62, alla sua conclusione, dicembre 65, la Chiesa visse un evento straordinario. Tutti i vescovi del mondo, di tutte le lingue e di tutte le culture, potevano prendere finalmente la parola, esprimendo il loro parere sulle necessità e sulle urgenze della Chiesa. E tutti insieme furono chiamati a tracciare la strada su cui la Chiesa avrebbe camminato nella fine del secondo millennio e l'inizio del terzo. Ora, lungo il concilio ci sono state tensioni, difficoltà. Avete già riflettuto sulla storia del concilio, ma io mi sento di confessare che in modo profetico Giovanni XXIII, poi in un modo sapienziale Paolo VI, portarono a compimento il concilio, permettendo una grande unità di sentire e di operare tra i padri conciliari. Bisogna ricordare, i voti contrari ai differenti testi al massimo sono stati 40 voti su più di 2000. Quindi non era solo una questione di maggioranza, era una questione di una reale unanimità. Una piccola frangia, e quando dico 40 voti, attenzione, non su tutti i testi, ma eventualmente su quelli più novatori, quelli che ancora oggi quella maggioranza rifiuta, fino a stare in una situazione che voi sapete scismatica, perché fuori della Chiesa Cattolica, attraverso quella porzione che viene detta da chi a un certo punto ha prodotto lo scisma, l'Efebriana. Ma dopo il grande cammino percorso in quei 3 anni, apparve presto con chiarezza la questione della ricezione dell'evento del Concilio. E se alcuni spiriti ingenui ritenevano che l'applicazione del Vaticano nella vita della Chiesa sarebbe stata relativamente rapida e semplice, in realtà chi aveva un po' di discernimento spirituale già allora diceva che le vere difficoltà sarebbero proprio iniziate nel post-concilio. Perché? Perché di fronte a un vero rinnovamento della Chiesa ci si poteva attendere soltanto lo scatenamento da parte di forze che avversano ogni mutamento, ogni cambiamento. Senza dimenticare che come per ogni istituzione ampia e complessa, come la Chiesa Cattolica, vale la regola che non si abbandonano pratiche secolari in un giorno, non si superano in un istante gesti che sono ormai trasformati in riflessi incondizionati, perché il loro grado di assimilazione è stato secolare e non ci si può separare in un sol colpo dalla mentalità che ci abita. A tutto questo va aggiunto il concomitante manifestarsi di un fenomeno, chiamiamo pure fenomeno rivoluzionario, quello di un mutamento enorme, culturale e antropologico avvenuto in tutto il mondo occidentale. Noi parliamo sovente di rivoluzione del 68, la cosa è molto più complessa, tocca in realtà tutti gli ultimi anni 60, già a partire dal 66 ci sono i segni, proprio quando il concilio era finito e poi continua negli anni 70. Noi dobbiamo riconoscere, il concilio si chiudeva quando iniziava un vero e grande cambiamento impensabile, perché culturalmente e antropologicamente erano secoli che non c'era un mutamento in così breve tempo. Vi do semplicemente alcuni segni. La presa della parola da parte dei giovani. Sono stati anni quelli precedenti in cui il problema era che non era concessa la presa della parola, se non a quelli che nella società avevano un diritto, ma certo non i giovani e non le donne. E noi abbiamo assistito in quegli anni la presa della parola dei giovani, gli studenti, ma poi ben presto in tutte le fabbriche, e la presa delle parole delle donne e la nascita del femminismo. Rivoluzioni antropologiche che vedete cosa ci hanno mutato. Pensate solo che si potrebbe delineare una rivoluzione sessuale con un cambiamento di etica, l'etica dominante, l'etica comune nel mondo, inatteso, impensabile. Noi potevamo avere fino a metà degli anni 60 un'unica etica. In Italia e in Europa c'era un'unica etica, quella cristiana. A partire da quel momento ci sono le etiche al plurale laiche, ci sono morali molto differenziate e certamente addirittura sono nate morali diverse all'interno del cristianesimo, sicché oggi noi non abbiamo neanche più un'unica morale tra cattolici, ortodossi e protestanti. Perché in realtà si è aperto addirittura un fossato nell'etica, mentre fino a quegli anni l'etica occidentale tutt'al più poteva avere degli accenti più vittoriani, ma insomma era quella cristiana. È stata una grande rivoluzione caratterizzata dalla nascita della soggettività, un mutamento molto forte. Ricordate quegli anni con quella grande forza rivoluzionaria che le utopie non religiose avevano di fatto raccolto, E tutto questo è avvenuto quando il concilio era finito. E allora noi dobbiamo renderci conto che noi abbiamo assistito a una crisi nel post-concilio che era fisiologica, perché proprio nel momento in cui mutava la società, la Chiesa Cattolica iniziava a fare scelte, a prendere decisioni faticose, caratterizzate certamente da una ricezione lenta, contraddittoria, dalla tentazione di contrapporre fedeltà al passato e creativa apertura al futuro. Ricorrendo a una schematizzazione, si può affermare che nel post-concilio sono emerse subito tre opzioni interpretative contrapposte. Non seguo lo schema che già tutti conoscete di Benedetto XVI, credo che voi avete già riflettuto su questo, sull'interpretazione della continuità o della rottura. Faccio un'altra strada. Da una parte è emersa una posizione che già nel concilio aveva voce, di quanti criticavano le aperture del Vaticano II e ne chiedevano una interpretazione restrittiva. Attenzione, le parole le calcolo bene perché sono meditate. Non si può dire che c'è infedeltà al concilio, ma una interpretazione restrittiva. Di fronte a un testo, voi sapete che il fenomeno dell'interpretazione può essere un'interpretazione restrittiva e questi avevano questa posizione. Un'interpretazione restrittiva che soprattutto isolava i testi dal contesto dell'evento, da quel che era avvenuto e tentava di cristallizzare il concilio. In tal modo veniva rimossa la portata straordinaria dell'evento conciliare. Pensate solo alla possibilità di incontro di vescovi provenienti da tutte le culture così varie e diverse del mondo, oppure al fatto inaudito della partecipazione al concilio di ortodossi e protestanti, gli osservatori, ma la cui presenza aveva molto influito sui lavori conciliari. Questo dobbiamo dire. Un'altra posizione che è emersa era quella che chiedeva di non rifarsi con troppa attenzione ai testi conciliari, ma di vederne semplicemente la dinamica che si era aperto col concilio. Di conseguenza il concilio era visto semplicemente come un punto di partenza per una dinamica nuova. La Chiesa doveva ripensare di nuovo tutta se stessa e addirittura già alla fine degli anni 60 si arrivava a chiedere, sono cose scritte, che ci fosse un concilio e in quel momento lo si chiamava, pochi forse lo ricordano perché era in certi circoli, veniva chiamato Pechino I. Era il momento della grande espansione della speranza dell'ideologia cinese, erano gli anni della rivoluzione conciliare. Ecco, questo erano due interpretazioni, se voi volete, una restrittiva e l'altra di una dinamica, io la chiamerei avventurosa. C'era però un'altra posizione ed era quella che voleva rileggere la tradizione cattolica alla luce del Vaticano II. Si trattava di rileggere tutta la tradizione, soprattutto la più antica, quella patristica, ma rileggerla alla luce del Vaticano II, mantenendo una feconda dinamica tra i testi che il Concilio ci aveva dato, ma anche l'evento, in modo da conservare del Concilio una forza propulsiva. Ecco, questa interpretazione è quella che, a partire dal cardinale Recaro, perché è lui che ha coniato questa formula, si è soliti definire un'interpretazione accrescitiva del Concilio. Cioè, tiene conto del Concilio, non fa delle avventure nel futuro, non si distacca dai testi, ma vuole che dai testi emerga un accrescimento, come d'altronde la Chiesa ha sempre testimoniato. C'è una formula, per chi di voi eventualmente conosce un pochettino la teologia, dovuta al cardinal Newman, diventato santo da poco tempo. Lui parlava di sviluppo della fede, addirittura di sviluppo del dogma, facendo notare che nella Chiesa costantemente la fede si accresce. Il cardinale Recaro aveva questa posizione e parlava della necessità di un'interpretazione accrescitiva. In questo solco si inseriscono i giudizi di chi riteneva il Vaticano II la fine della logica della Controriforma. Padre Rucchet, un grande teologo del Concilio. Fine dell'era costantiniana, un teologo domenicano, Chenu. Il passaggio dalla Chiesa cattolica allo Stato di Chiesa a dimensione mondiale, un teologo tedesco, Karl Rahner, i grandi protagonisti del Concilio. Questa corrente interpretativa aveva ben compreso che l'aggiornamento conciliare non puntava tanto alla riforma delle istituzioni della Chiesa, ma indicava una rinnovata inculturazione della fede nella modernità, un rinnovamento della vita cristiana in cui tradizione e profezia si nutrissero reciprocamente, in cui fedeltà e creatività fossero l'una di stimolo all'altra. È chiaro che questa dialettica di interpretazioni, che io soprattutto ho formalizzato in tre, emersa nell'immediato periodo postconciliare, è proseguita in vario modo fino ai nostri giorni. In proposito, non si dovrebbe dimenticare che tra il 1980 e il 1985 si paventò addirittura la possibilità di declassare questo Concilio Vaticano II perché pastorale, e declassarlo da concilio ecumenico. Non è una supposizione. In quei giorni, per dirvi la differenza che c'è oggi, in quei giorni un noto giornalista cattolico chiese questo in prima pagina dell'Avvenire, in un editoriale sull'Avvenire. E gli fu lasciato scrivere quell'editoriale che chiedeva di declassare il Concilio Vaticano II, non perché non sia più concilio ecumenico come tutti gli altri. Ma subito dopo, il Papa, di fronte a questi rumori, Giovanni Paolo II, chiama i vescovi al sinodo, un sinodo straordinario, perché valutino proprio i frutti del Concilio Vaticano II. E voi sapete che alla fine di quel sinodo, un sinodo importantissimo, forse il più importante da quando Paolo VI ha istituito i sinodi, alla fine di quel sinodo i padri dissero che il Concilio era la più grande grazia che il Signore aveva fatto alla Chiesa nel XX secolo. La formula è del sinodo, Dopo da allora Giovanni Paolo II l'ha detta e ripetuta fino al suo testamento, voi lo sapete. Quindi vedete che c'è stato un momento di contraddizione, soprattutto per questo aggettivo pastorale. Ora attenzione, è vero che tutti i concili precedenti erano dogmatici o, se voi volete, disciplinari. Ce ne sono stati dei concili solo disciplinari, che non hanno espresso nessuna verità di fede. Ma erano tutti i concili radunati di fronte a un'eresia, di fronte a uno scisma, di fronte eventualmente a delle inadempienze gravissime a livello di morale della Chiesa. Allora i papi radunavano i concili. Nel primo millennio voi sapete che i concili sono mai stati radunati dal Papa, ma sono sempre stati radunati dall'imperatore di Costantinopoli. Ma questi concili erano sempre concili che dovevano esprimersi alla fine con degli articoli che condannavano. Se voi pigliate i vari documenti conciliari, alla fine si dice anatema sit, scomunicato sia, chi dice questo, chi dice questo, chi dice questo. Papa Giovanni disse no, questo concilio non si raduna perché c'è un'eresia, non si raduna perché ci sono dei mali all'interno della Chiesa di natura morale o disciplinare. Si raduna semplicemente per fare un aggiornamento della fede e perché la Chiesa e i cristiani si collochino in mezzo agli uomini mostrando con più evidenza la luce del Vangelo. E quando Papa Giovanni disse sarà un concilio pastorale, attenzione, non pigliatelo semplicemente come questo aggettivo a volte gira nelle nostre chiese, la pastorale. Papa Giovanni disse un concilio come lo farebbe Gesù buon pastore. Dunque il Papa vuole avere il cuore di Gesù buon pastore, il quale preferisce la medicina della misericordia all'arma della condanna. In verità, io stasera non ho tempo e non voglio neanche annoiarvi poi troppo a lungo, ma se a me chiedessero il Concilio Vaticano II, che cos'è stato? Io non sono neanche d'accordo con la maggioranza di quelli che leggono il Concilio come ecclesiologico. E credo che molti che abbiamo parlato, la maggioranza, abbiamo detto è un Concilio che ha riflettuto sulla Chiesa. Non è vero. È stato un Concilio cristologico. Se voi andate a vedere bene, c'è una centralità di Cristo nel Vaticano II che non c'è in nessun altro concilio. E se voi pigliate i nomi delle costituzioni, riguardano Cristo. Lumen Gentium, la costituzione sulla Chiesa, ma è Gesù Cristo che è luce delle gente. Verbum Dei, la costituzione, ma è Gesù Cristo che è la parola di Dio. Christus Dominus, quello che riguarda i preti, è Gesù Cristo che è Signore. E in tutti i testi voi trovate la filigrana di una riflessione cristologica, con le ricadute della Chiesa, con le ricadute a livello di parola di Dio, con le ricadute a livello di vita dei presbiteri, dei religiosi, con ricadute a livello di dialogo tra Chiesa e mondo. Ma è davvero l'asse portante è Cristo. È stato un concilio cristologico, non un concilio che ha ripassato articoli di fede, ma ha messo a fuoco Gesù Cristo, che è davvero il centro. A questo proposito, vi ricordo proprio, mi sembra che sia molto importante, un fatto che forse o uno si ricorda allora o non se lo ricorda più. Quando Paolo VI aprì la seconda sessione, Papa Giovanni era morto, lui la aprì e la aprì in San Giovanni in Laterano, dove a un certo punto commentò il grande mosaico che c'era all'interno dell'abside. dove c'è un Pantocrator, un Cristo che viene glorioso, che è straordinario, un mosaico. Ma i piedi di Cristo, neanche grande come il piede di Cristo, c'è Papa Onorio inginocchiato. E Paolo VI disse: in realtà noi siamo tutt'al più come Papa Onorio in questo concilio, ai piedi di questo Cristo maestoso. E tre volte concluse l'omelia dicendo: Christus presediat, Cristo presiede il concilio. È stata una cosa straordinaria, Cristo presiede il concilio. Era davvero cristologico. Se uno vuol capire il concilio, deve vedere Cristo al centro, neanche la Chiesa. Chi lo fa, secondo me, depaupera il concilio. Ma dopo questa contestualizzazione, vorrei proprio cercare di darvi alcuni punti che sono quelli che ancora nel nostro tempo sono le luci del concilio e che chiedono ancora un'attuazione. Il concilio è il nostro tempo, non ci fermiamo tanto alla storia, ma vediamo che cosa ha cambiato e che cosa riceve attuazione. Primo punto, la centralità della parola di Dio. Dopo un esilio secolare, è grazie al concilio che la parola di Dio ha ritrovato la sua centralità nella vita della Chiesa Cattolica. Si potrebbe perfino parlare di riscoperta della parola di Dio da parte dei cattolici, i quali da secoli non beneficiavano più del contatto diretto con la scrittura e non avevano neanche la possibilità di far tesoro della straordinaria ricchezza della parola di Dio nella loro vita. Non dimenticate che nel 51 la Bibbia è ancora l'indice per i laici, 1951. Io conservo una lettera del mio vescovo, il vescovo di Acqui, che su richiesta del parroco chiese che potessi leggere la Bibbia e lui mi risponde: si conceda a cotesto ragazzo, avevo 9 anni, di poter leggere la Bibbia con la supervisione del parroco. Ma era un caso. Il Concilio Vaticano, forse al di là della coscienza e delle intenzioni dei padri, ha avuto il grande merito di decretare la fine dell'esilio della Bibbia. Da allora in Italia si è assistito a una fioritura di iniziative sui temi biblici che nessun'altra nazione cattolica, ve lo dico perché conosco bene le altre nazioni dell'Europa, nessun'altra ha conosciuto un'estensione così grande di un'assiduità alla parola di Dio. Penso in particolare che l'Italia ha avuto alcuni vescovi, Michele Pellegrino a Torino, Carlo Maria Martini a Milano, Marco Cè, patriarca di Venezia, che loro hanno fatto i corsi biblici alla gente, loro hanno iniziato la gente alla lezione divina. Certo, se è vero che oggi l'assiduità alla scrittura è ravvisabile nella predicazione dei preti, fatta generalmente in obbedienza ai testi biblici. Alla messa domenicale i preti predicano sulle letture, quasi tutti, credo. E quindi le persone che vanno a messa sono plasmate domenica dopo domenica dalla parola di Dio. Non si dimentichi che allora era in latino e là dove c'era qualche prete, veramente direi profeta, che osava dire il Vangelo in italiano, ma i Vangeli erano solo dal Vangelo di Matteo e tutte le altre scritture non passavano mai durante l'anno liturgico. Pensate adesso alla ricchezza su 3 anni, il pascolo abbondante dato a tutti. Non c'è possibilità di sentire una stessa lettura e di sentire le stesse cose. In realtà si approfondisce senza per questo essere tediati, perché non c'è ripetitività e ogni 3 anni torna alle stesse letture, ma c'è un tempo congruo per vedere che la parola di Dio in 3 anni dentro noi ci ha cambiato molto dell'ascolto e della nostra pratica del Vangelo. Nello stesso tempo, io credo che molti hanno imparato a conoscere il Vangelo e c'è un'autenticità oggi nei cristiani, lo si vede in mille maniere, per i quali il Vangelo dice qualcosa, è per loro una regola, tra virgolette. Oggi i cristiani dicono questo è contro il Vangelo, questo è secondo il Vangelo. Espressione impensabile prima del concilio. Certo, c'è molto ancora da fare. Certamente le nostre Bibbie sono comprate, ci sono in tutte le case e sovente sono sopra mobile. Non è così facile, è vero. Sono solo passati 50 anni dal concilio, non dobbiamo neanche stupirci. Dopo almeno 16 secoli in cui i cristiani non leggevano più neanche il Vangelo, lo leggevano i preti e i monaci e qualche studioso. È normale che il mutamento sia lento. La scrittura poi non è facile. Indubbiamente ci vorrebbe una gradualità, ci vorrebbe soprattutto una iniziazione, una formazione da parte delle parrocchie. Però ormai tutti sanno che se vogliono fare la preghiera cristiana per eccellenza, c'hanno i salmi, c'hanno pagine della scrittura. Questo ormai fa parte, oserei dire, della consapevolezza cristiana. Certo, Giovanni Paolo II, in quella che è la sua lettera più profetica, Novo Millennio in Eunte, arriva a dire è necessario che l'ascolto della parola diventi un incontro vitale nell'antica e sempre valida tradizione della lezione divina, e questo ascolto deve essere fatto quotidianamente da ogni cristiano. Siamo lontani. Però, oggi non c'è più quel muro tra la parola di Dio e il popolo cristiano. E questo è un mutamento, credete, che noi non sappiamo misurare nei suoi effetti, perché cambia il modo di credere, cambia il modo di sentirci ispirati dalla fede, cambia e aumenta molto di più un amore non in un Dio vago che poteva sconfinare nel teismo. Dio c'è, uno c'è, un essere superiore ci deve essere, ma è una fede più precisa in Gesù Cristo e nel Dio di Gesù Cristo. Secondo punto, la liturgia. Si legge in un passo giustamente famoso della Sacrosanto Concilio: la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la sua forza. Dalla liturgia, dunque, particolarmente dall'Eucaristia, deriva come da una sorgente la grazia e si ottiene la santificazione. Ecco, il rinnovamento della liturgia, conseguente alla riforma conciliare, è forse il cambiamento più vistoso e determinante. Grazie al Concilio la liturgia è tornata ad essere un luogo in cui la comunità cristiana può crescere nella fede. L'introduzione della lingua del popolo ha rappresentato un mutamento epocale nel pregare e nel vivere la Chiesa. Se un tempo si andava, si diceva, credo che alcuni di voi lo ricordate, esprimersi, andiamo a prendere messa o andiamo ad assistere alla messa. Oggi più nessuno dice così, perché all'Eucaristia si va per partecipare, si va per vivere. Il Concilio ha parlato di una partecipazione attiva, che è una vera pedagogia alla comunione con Dio. Non sono cambiati solo i riti, è cambiato il modo di fare assemblea, è cambiato il modo di essere chiesa, è cambiato il modo con cui noi ormai viviamo una comunione con Dio. D'altra parte va detto con chiarezza che non sempre la riforma liturgica, le cui intenzioni erano rette, poi è stata attuata facendone comprendere i mutamenti e aiutando i fedeli ad assumerla. Su questo mi sento di dire, ohimè, questo lavoro non è stato molto fatto. In quei tempi, volta per volta, si diceva da oggi cambia questo, cambia l'altro, un pezzo più in italiano, ma non si aiutava la gente a capire perché. Per cui certamente la riforma liturgica si è attuata, qualche volta oso dire la formula, sulla testa della gente, senza aiutarla abbastanza a poter entrare nel nuovo spirito della nuova liturgia. E questo va detto. In verità, ancora oggi noi dobbiamo ricomprendere la liturgia, ricomprenderla nella grande tradizione, ricomprenderla come il luogo in cui c'è la mensa della parola e la mensa del pane che è il corpo di Cristo, ricomprenderla come il luogo in cui entriamo in alleanza con Dio, ricomprenderla soprattutto come essenziale la vita dei cristiani nel giorno della domenica. Senza Eucaristia celebrata insieme, nel giorno del Signore, i cristiani che sono in un determinato territorio non fanno esistere la comunità cristiana, perché la comunità cristiana è vera quando si raduna per l'Eucaristia. Là c'è la vera immagine, là c'è la vera realtà. Come diceva Sant'Agostino, e questo viene detto poco, sull'altare c'è il corpo di Cristo, ma Sant'Agostino diceva voi siete il corpo di Cristo che è sull'altare. Non solo il corpo del Signore, ma il corpo che siete voi in assemblea. Voi siete il corpo di Cristo. E Sant'Agostino diceva, guardate sull'altare, voi siete quel che vedete. Ma questa coscienza, con ogni probabilità, deve essere ancora assolutamente approfondita. Voi sapete che sulla riforma liturgica si è acceso con ogni probabilità il dibattito che ha portato poi, vi dicevo, a una reazione, ha portato a uno scisma, ha portato a molte nostalgie verso la riforma antica che qua e là appaiono nella Chiesa. Ecco, io credo che ciò che ci dovrebbe preoccupare è che l'Eucaristia resti luogo di unità e non diventi luogo di divisione. Perché l'Eucaristia è il luogo di unità per eccellenza per i cristiani. Quindi molto rispetto per questi che amano le tradizioni, chiedendo a loro il rispetto dell'Eucaristia secondo il Vaticano II. Noi siamo disponibili a capire la loro volontà di celebrare l'Eucaristia secondo il rito antico e diciamo che è una vera Eucaristia, e loro però dicano che anche quella di Paolo VI che si celebra nella Chiesa è una vera Eucaristia. Invitiamoli a non fare dell'Eucaristia un luogo di divisione, sarebbe la più grande bestemmia eucaristica. L'Eucaristia è per la comunione della Chiesa. E allora noi dobbiamo qui fare un grosso lavoro, ci attende, e Benedetto XVI ce lo continua a richiedere, un approfondimento della liturgia nel quale sia sempre presente la serietà, l'arte del celebrare, reagendo e resistendo a ogni sciatteria, a ogni liturgia avventurosa, ma che sia la liturgia secondo il Vaticano II. Terzo punto. La Chiesa come casa e scuola di comunione. A partire dal Concilio, i cristiani sono ritornati a porre al centro della loro prassi e della loro riflessione il fatto che la Chiesa è una comunione. Vi do un episodio. Nel 1962 esce un libro in Francia, L'Église, c'est une communion. Io leggo sto libro, ero giovanissimo, avevo 19 anni, mi stupisco, l'espressione era nuova, il libro è straordinario, è un domenicano francese. Che poi il Signore mi ha fatto incontrare un giorno sul treno da Genova a Assisi. Lui era un omone grosso con due valigie, io ho visto sto domenicano che faticava, sono andato a tirargli su una valigia alla stazione di Genova e poi ho scoperto che andava a Assisi. Poi apro il libro e lui dopo un po' mi dice: ma perché lei legge questo libro? Dico: interessante, poi c'è il Concilio. Lui mi ha detto: sono io l'autore, padre Amer, diventato poi cardinale, diventato prefetto della congregazione dei religiosi e mio grande amico fino alla morte nel 93-94. Ma allora questo domenicano, che è stato anche segretario al Sant'Uffizio, ebbe dei problemi per questo titolo. Dicevano: no, la Chiesa è una società perfetta, non è una comunione. E poi invece tutto il lavoro del Concilio sarà per dire che la Chiesa è una comunione. E che è una comunione innanzitutto a partire dalla Chiesa locale. So che rifletterete su questo tema perché è essenziale. La Chiesa, la cattolica, dicevano i padri, è la Chiesa che c'è qui in Biella. Quella è la cattolica, che sta nella comunione di tutte le chiese presiedute dal Papa, ma quella è la Chiesa universale, ma la cattolica è la vostra Chiesa che si raduna qui e ora in Biella, sotto la presidenza del vostro Vescovo, ed è una comunione. E la Chiesa è una comunione di chiese locali. E se le chiese si sono aperte all'ecumenismo è in vista di fare una comunione di chiese cristiane. Tutta la dinamica del Concilio, che sia stato la Lumen Gentium, che sia stato il decreto sull'ecumenismo, che sia stato il decreto sui vescovi, quello sui presbiteri, quello sulla vita religiosa, tutto è sempre visto in una logica di comunione. La Chiesa è una comunione. Pensate che la teologia che regnava fino al 1960 portava questa definizione della Chiesa, dovuta al Cardinal Bellarmino. La Chiesa è una società come lo è la Repubblica di Venezia, 1602. E invece abbiamo scoperto che no, la Chiesa non è una repubblica, non è una società, ma è una comunione. E pensate a tutte le immagini che dà il Concilio di questo grande mistero di una comunione. Giovanni Paolo II, quando ha dovuto indicare il grande compito per la Chiesa del terzo millennio, ha detto: il grande compito che ci attende è di fare della Chiesa una comunione, perché la comunione incarna e manifesta l'essenza stessa del mistero della Chiesa. Questo esige da parte di tutti un impegno contro gli individualismi, contro le forze centrifughe che dissolvono la Chiesa, contro le logiche ispirate a preferenze di persone, contro le tentazioni di vivere con delle appartenenze a dei leader o a degli uomini carismatici. Non ha nessun senso nella Chiesa. La Chiesa ha un'oggettività che è quella dovuta ai pastori, papa, vescovi, presbiteri, e gli altri tutt'al più sono dei servizi, delle diaconie, non sono la Chiesa. Questo va detto con chiarezza. E non ci può essere nessuna logica di leader carismatici che può annebbiare la struttura oggettiva della Chiesa. La comunione si fa nella Chiesa locale, attorno al Vescovo, nella Chiesa Cattolica attorno al Ministero di Pietro, e non ci sono altri criteri di aggregazione. Ecco perché Giovanni Paolo II, in quella lettera che vi diceva Novo Millennio in Eunte, in cui dà i grandi compiti per il futuro, dice: la Chiesa deve diventare casa di comunione. Questa espressione, notate bene, è un'espressione dei padri cistercensi, cioè i figli di San Bernardo, del 1200. Loro dicevano che il monastero doveva essere casa di comunione. Giovanni Paolo II lo applica alla Chiesa e dice deve essere casa di comunione, in modo che diventi scuola comunionis, scuola di comunione per gli uomini. Noi oggi abbiamo un mondo frammentato, un mondo molto diviso, un mondo che non trova convergenze, lo rivedete a livello culturale, a livello politico, a livello sociale, è un mondo disgregato. Noi cristiani dovremmo insegnare la convergenza, la comunione, dovremmo addirittura praticare una complicità con quei non credenti di buona volontà che vogliono invece un cammino di umanizzazione. Nella Chiesa la comunione è essenziale. Se la Chiesa non è una comunione, non è anche la Chiesa del Signore Gesù. Ecco perché dovremmo all'interno delle nostre comunità, delle nostre parrocchie, dare tutta una dinamica di comunione attraverso due elementi. Riassumo perché vedo che sto facendo troppo lungo e non vorrei annoiarvi. Il primo è la sinodalità. Ricordatevi questa parola che è stata forgiata non dal diritto greco romano, è stata forgiata dal cristianesimo. Syn odos. Syn, insieme, odos, strada, cammino, camminare insieme. Nella Chiesa ciò che dobbiamo imparare è camminare insieme. La sinodalità è davvero la categoria più urgente. Addirittura nel Medioevo, quelli che vivevano la sinodalità hanno formulato questo: ciò che da tutti deve essere osservato, da tutti deve essere assolutamente conosciuto, dibattuto, approvato. È un principio cristiano, eh? Questo non viene dal diritto romano, è la Chiesa che l'ha formulato. E quindi noi dobbiamo iniziare il cammino della sinodalità e nuovo. Oggi ancora nella Chiesa regna molto la categoria della collegialità. Collegialità tra preti, collegialità tra vescovi. Però il rischio della collegialità è che a un certo punto si formino degli strati, dei collegi. La sinodalità significa che il Papa deve camminare con i vescovi con i preti con i fedeli laici, con i religiosi. Dobbiamo camminare insieme. Dobbiamo insieme, anche se la responsabilità finale della decisione spetta al vescovo o spetta al Papa, ma dobbiamo essere tutti ascoltati sulla cosa, dare il parere. Poi certo nella Chiesa non c'è la democrazia e quindi il Papa può alla fine legiferare, il Vescovo può legiferare, ma dopo aver ascoltato tutti. E il Papa in questa lettera Novo Millennio in Eunte dice: perché ci sia un cammino di comunione bisogna sentire anche il più giovane, anche l'ultimo e il più inesperto, perché sovente il Signore può rivelare al più giovane, al più inesperto, cosa che Lui vuole davvero dalla sua Chiesa. Quindi la sinodalità, Questa è tutta da mettere in pratica. La Chiesa Cattolica ha iniziato col sinodo, lo sapete, io ho partecipato a due sinodi chiamato da Benedetto XVI, anche l'ultimo un mese fa, ma che fatica per farsi sinodalità, che fatica. Non si è abituati ad ascoltarci, non si è abituati a parlare tutti, bisogna fare un cammino che non è semplice. Il secondo elemento è la sussidiarietà. Parola non spaventatevi, si dice poco. Significa una sola cosa, che nella Chiesa quando qualcosa può essere fatto da chi è inferiore, l'autorità glielo lascia fare e mette la fiducia che possa fare. Tutto un cammino da fare. Perché si tratta che i preti devono far fiducia ai laici, i vescovi devono far fiducia ai preti, il Papa deve far fiducia ai vescovi, ma il principio di sussidiarietà è essenziale. Lasciare all'inferiore quando ha la competenza e mettere la fiducia in lui, perché se lo può fare lui, altrimenti l'autorità prende tutti i compiti e quando i compiti sono troppi non li fa neanche bene. Allora questi due principi ci attendono, vengono dal Concilio e ci attendono. Ultimo punto, i cristiani e la società. Diciamo, il Concilio ha segnato la fine di una posizione difensiva che concepiva la Chiesa come una cittadella arroccata. Pensate, le forze più vive negli anni 50, le forze più vive in Italia, quando volevano darsi un nome, si sono chiamati cittadella cristiana. Qualcuno ricorderà la cittadella cristiana di Assisi. I nomi erano Procivitate Cristiana per una civiltà cristiana, Cittadella Cristiana, il giornale era La Rocca. Tre nomi che dicono tutto. Ma era la Chiesa che da secoli, soprattutto la Chiesa, col Rinascimento, ha visto la società che andava non più sul cammino indicato da lei, ma è stata l'autonomia dal Rinascimento in poi. La scienza ha cominciato a fare la sua strada con Galileo. La politica ha cominciato a fare la sua strada dicendo che la società doveva essere laica e non doveva essere religiosa. E si è cominciato a chiedere la libertà di coscienza. E il Concilio ci è giunto con un decreto sulla libertà di coscienza. E oggi il Papa è quello che chiede di più per i cristiani, soprattutto nelle grandi situazioni di persecuzione in Cina, che chiede libertà di coscienza, nel mondo musulmano dove non è data ai cristiani libertà di coscienza. Ma ci ricordiamo che chi diceva che la libertà di coscienza era un diritto veniva scomunicato fino agli anni 40. Questa è la verità. Ancora Pio XI scrisse che la libertà di coscienza era una vertigine di follia e che gli stati dovevano essere confessionali. Oggi il Papa è il primo a dire che la laicità dello Stato è essenziale ed è un valore cristiano, ha detto Giovanni Paolo II nella lettera ai vescovi francesi a un secolo dalla laicité del 1905. E cosa cambia? Certo, la Chiesa è tornata a dialogare col mondo. La Chiesa sa che sta nella modernità. Voi mi direte, con tanta fatica, sì, con tanta fatica. Su questo forse avete riflettuto, ma la Gaudium et Spes è un testo dubbiamente che indica uno stile alla Chiesa e per questo conserva tutta la sua attualità. Ma certo il mondo di oggi non è più il mondo del 1965. E quindi qualche volta la Gaudium et Spes ci pare un testo ingenuo. È molto ottimista. Ma era un momento, vi ricordate, di grande speranza. Est e Ovest cominciavano a parlare dopo tanti anni di guerra fredda. C'era uno sviluppo economico ovunque, l'emergenza dei paesi africani, dei paesi del terzo mondo che si liberavano. Le cose sono cambiate. Anche le religioni. Si diceva allora che le religioni devono stare in dialogo e iniziare il dialogo, che non avevano mai fatto. Ma voi non trovate nulla che preluda che le religioni, ad esempio, potevano diventare poi integraliste e avere dei fondamentalisti che si oppongono l'uno all'altro. Benedetto XVI, quest'estate, firmato il 2 agosto del 2012, segnato festa di Sant'Eusebio di Vercelli, se dovete trovarlo sull'Osservatore Romano in internet lo trovate, ha fatto un testo che nessuno conosce, sul Vaticano II. In estate nessuno legge i giornali, tantomeno l'Osservatore Romano, il 2 d'agosto, per cui è caduto. E lui dice una cosa straordinaria. Dice: certamente allora noi non eravamo in grado di vedere che parlare con le religioni significava anche vedere il lato negativo della religione, quando la religione piglia gli aspetti di intolleranza, di fondamentalismo. E aggiunge: ma noi cristiani sappiamo che la fede cristiana è sempre critica verso la religione. Sono parole sue, di Benedetto XVI. Ecco, certamente noi facciamo fatica oggi nel dialogo con la società. La dominante della società è vero che è anticristiana, e potremmo anche giocare, come fa qualcuno, fare la litania degli ismi. Siamo toccati dal relativismo, dal nichilismo, dal consumismo, dal soggettivismo, dall'individualismo, dal libertarismo, dal pansessualismo. Posso continuare fino alla fine. Ma sarebbe cristiano uno sguardo così su questo mondo? Al sinodo alcuni padri si sono espressi così. E poi quando c'è stato il messaggio ha detto: in quest'epoca, in cui è vero che c'è il secolarismo, la società è disincantata, è indifferente verso la fede, ma questa è un'occasione più che mai grande per l'evangelizzazione. Quindi bisogna avere speranza. Dio ci ha dato questo mondo, ci ha dato questa società, ci ha dato questo tempo, non possiamo inventarcene un altro. Aver nostalgia dei tempi passati o immaginare un futuro. Noi cristiani siamo adesso nel mondo e Gesù ha pregato: non toglierli dal mondo, preservali dalla mondanità. Il vero problema che noi dobbiamo giocare oggi è proprio quello, all'interno di questa società, di far vedere che il cristianesimo può insegnare dei cammini di umanizzazione agli uomini. Oggi questo lo sappiamo meglio del Concilio Vaticano II su questo punto, il quale certamente ci ha dato lo stile, ha chiesto a noi cristiani di essere nella mitezza, nella mansuetudine, di cercare la pace, però non aveva certamente davanti quello schermo che noi oggi abbiamo, in cui la società appare davvero con molte patologie. Ma noi possiamo aiutare gli uomini, più che mai. Più che mai il Vangelo può parlare agli uomini. Più che mai la gente vuole sentire che parliamo di Gesù. Non gli interessa tanto la religione, ma Gesù Cristo gli interessa. E in questo senso, io credo, noi dobbiamo avere una grande fiducia. La fiducia che Gesù Cristo non teme nessuna concorrenza, né delle nuove religioni, né delle altre religioni che si affacciano qui. Non abbiate paura, solo nel cristianesimo c'è un Dio uomo e solo un Dio uomo può parlare agli uomini. Gli altri, in un confronto con Gesù Cristo, non avranno nessuna possibilità di intrigare, interessare e indicare un cammino migliore agli uomini. La conclusione breve. Giovanni XXIII, un giorno gli hanno detto, credo che lo sappiate, questo episodio che racconta Capovilla, il suo segretario ancora vivo, è più presente di mente di me, ha 97 anni. Vi assicuro, l'ho visto 15 giorni fa, sono andato a trovarlo, è più sveglio di testa di me. Lui dice che un giorno arrivò un cardinale e gli disse: ma cosa voleva fare con sto concilio? E gliel'ha detto in modo un po' arrogante. Il Papa è stato un momento, era la scrivania in piedi che l'aveva ricevuto, e poi si è avvicinato a una finestra e l'ha aperta e ha detto solo questo: cambiare aria. Era Papa Giovanni, vedete. E Papa Giovanni gli dissero: ma cosa sono ste novità? E lui ha risposto: non è il Vangelo che cambia, siamo noi che lo comprendiamo meglio. Ecco, io credo che grazie al Concilio possiamo dire che oggi comprendiamo meglio il Vangelo di ieri. E proprio per questo motivo il Concilio diventa un debito verso l'umanità. Molti imputano al Concilio tante cose che non vanno, lo sapete, perché certamente leggono, c'è meno gente a messa di un tempo, è vero, ma è il Concilio. Questa gente, vedete, non ha ragioni, è una battaglia contro il Concilio, ma semplicemente contro il Concilio, perché io vi dico che la Chiesa greca, sono tutti ortodossi il 99%, che non ha conosciuto il Concilio, alle messe domenicali attualmente c'è neanche il 7%, nei paesi cattolici è più del doppio. Nelle chiese protestanti che non hanno avuto il Concilio, dalla Svizzera, c'è stato un precipitare. Questo è stato quella rivoluzione che vi ho detto, culturale, antropologica, questo disincanto che è avvenuto culturalmente nell'Occidente. Ma non così dappertutto. Una delle cose belle che ho imparato al Sinodo è che la Chiesa è diversa. Noi qui siamo preoccupati della secolarizzazione. Europa, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda, il mondo occidentale. In Africa hanno la preoccupazione contraria. C'è troppa religiosità. Tornano alle religioni degli antenati. Tornano alla magia e alla stregoneria. In Sud America non c'è affatto la secolarizzazione, perversano le sette e il Brasile perde 1 milione di cattolici all'anno che passano a queste sette fondamentaliste evangelicali. È una grande rivoluzione con effetti diversi nel mondo. Non imputiamo al Concilio quel che è stato un esito, ma cerchiamo piuttosto in questa situazione di far sì che il Concilio continui a essere una profezia. Una delle più belle cose che ho sentito è questo nuovo straordinario cardinale fatto domenica da Benedetto XVI, che è l'arcivescovo di Manila Tagle. Un uomo straordinario che conosco. La sera prima che ricevesse la nomina cardinale abbiamo fatto una conferenza insieme a Roma all'Azione Cattolica, e in quella conferenza lui disse semplicemente una cosa: noi dobbiamo essere convinti che senza il Concilio la crisi in cui siamo precipitati in Occidente avrebbe avuto effetti molto più devastanti. Il Concilio in realtà ha previsto dei cammini attraverso i quali noi possiamo superare anche questa crisi. Bisogna aver fiducia nella fede cristiana, ma anche nell'evento che il Signore ha voluto per la Chiesa cristiana dietro a noi, il Concilio Vaticano II. Grazie dell'ascolto.
Senti, volevo dirti questo, a parte che tu mi senti troppo ottimista rispetto a quello che sono io nel parlare del Concilio Vaticano come risultato di Dio. Perché una cosa che viene rimproverata quando io faccio ottimista come te è che dice: tu non ti rendi conto che l'etica, la moralità che c'era prima del Concilio era molto più forte di quella di oggi, e qui viene che oggi abbiamo il nostro governo, i 20 anni e 30 anni di corruzione, eccetera, no? Quindi questa è una prima cosa per cui il Concilio sembrerebbe aver favorito la corruzione, con il fatto che la libertà che è stata data alle donne, ai laici, eccetera. Quindi potrebbe essere che il Concilio ha sì dato una libertà che la gente chiedeva, però non ha saputo gestire questa libertà, educare a questa libertà. E quindi questo potrebbe essere veramente una critica che si può fare al Concilio.
Dobbiamo radunarle o una per una, no? Come siete abituati? Due o tre.
Poi un'altra cosa che non mi fa essere così ottimista è che mi sembra che questi gruppi che si sono creati, e ce ne sono tanti, formino della Chiesa Cattolica una federazione di gruppi, più che una comunione, così come ne parlavamo. E quindi anche questo è una critica che si può fare al Concilio. Cioè non aver saputo gestire questa finestra che è stata aperta per cambiare la mano.
Un'altra domanda?
Prima non vorrei passare per una matta che ho applaudito. Non ho applaudito a lei, ho applaudito le parole che ha detto di Gesù. E la seconda è questa, riguardato l'ecumenismo così. Come mai è 20 anni che c'è il catechismo, il nuovo catechismo scritto da Giovanni Paolo II e dal Papa Benedetto, perché grazie a Dio te l'ho informata, non se ne parla? Perché mi sembra proprio a continuità proprio per l'ecumenismo. Grazie.
Ha parlato di fiducia. Io credo e penso che chi crede nella Santissima Trinità, le sue idee, o bene o male, si devono incontrare. Se non si incontrano, c'è qualcosa che non funziona.
Proviamo a dire qualcosa, e indubbiamente l'ultimo intervento ha ragione, bisogna incontrarsi, bisogna parlare. L'opposizione nella Chiesa ci sarà sempre, i conflitti ci sono. Il problema è questi conflitti cercare di razionalizzarli in un ascolto reciproco senza demonizzarci a vicenda. Io ho un po' l'impressione che nella Chiesa sovente è un po' come nella società. E voi vedete che nella società ormai non sono più neanche capaci a parlare, litigano quando si trovano, si demonizzano a vicenda, si delegittimano. Qualche volta che mi capita di vedere in giro, quando sono in giro e rientrando magari alle 11 in hotel, apro la televisione e la chiudo subito perché sono tutti dibattiti con insulti, con urli, che dicono una barbarie che ormai c'è, in cui non si vuole più il confronto. Nell'ascolto, nella Chiesa è un po' così, magari le battaglie si fanno coi blog, si fanno con queste cose, ma sono dello stesso spirito. Io credo che invece nella Chiesa dobbiamo imparare ad ascoltarci. Ci sono delle differenze. Una bella cosa che ha detto Benedetto XVI, anche questa poco annotata, non so se lo sapete, due volte che la dice, ed è: nella Chiesa c'è posto per tutti. È una bella frase. Nella Chiesa c'è posto per tutti. Il che significa accettare anche che la Chiesa cattolica, che c'ha un miliardo, voi sapete che siamo un miliardo, in tante aree del mondo, dalla Nuova Zelanda al Canada, al Congo, al Sud America, al Giappone, a noi, ma per forza non ci può essere un cattolicesimo univoco. Il cattolicesimo è plurale, ci sono accenti molto diversi, le situazioni sono diverse. L'importante è riuscire a stare in comunione senza continuamente offenderci o delegittimarci. Non è facile, non è facile. Oggi nella Chiesa è facile avere degli scontri, ma io vi dico la verità. Ad esempio, voi sapete che non lontano da Bose c'è una comunità lefebriana. Io continuo a mandargli gli auguri, una volta all'anno li vado a trovare, non ho nessuna difficoltà ad avere un po' di dialogo con loro. Poi mi offrono un caffè, è chiaro che loro non sono d'accordo soprattutto sul mio ecumenismo e io non sono d'accordo sul loro anti-ecumenismo, però finché possiamo dobbiamo assolutamente confrontarci e ascoltarci. Per il problema che diceva la signora, ma io credo che qua e là il catechismo viene anche usato all'interno della catechesi, cioè voi dovete anche pensare questo, che con ogni probabilità in molte comunità c'è una reazione al fatto che una volta c'era solo il catechismo con domande e risposte. Poi la reazione fa sì che adesso tutto quel che sa di calato dall'alto e che non avviene come in un laboratorio con i ragazzi, con i giovani, è più difficile. Le stesse catechiste molte volte preferiscono percorrere sentieri di Vangelo. Catechismo è una buona opera, io lo sto commentando tutte le settimane su Famiglia Cristiana. C'è la rubrica che tutto l'anno sarò io a commentare, la parte dedicata alla preghiera. Certamente è un riferimento che il catechista deve avere dentro di sé per uniformare il suo insegnamento a quello che è un insegnamento ufficiale della Chiesa Cattolica, quanto proprio a darlo in mano a dei ragazzi o dei giovani. Effettivamente c'è uno spessore, ho un peso che oggi, sapete, i ragazzi gli va bene se leggono dei fumetti, quindi bisogna tenerli magari con altri strumenti, ma i catechisti certamente devono conoscerlo per non distaccarsi nell'insegnamento. Per quello invece che era la prima domanda, ma io non credo che la corruzione venga e si possa amputare né al concilio e neanche al postconcilio, perché, vi ripeto, lo stato più corrotto che c'è attualmente al mondo, così dicono tutti, è la Russia, ma la Russia non ha avuto nessun concilio. Se poi andate nella Russia bianca, che è più corrotta, pure, e la Turchia con le sue mafie pure, quindi è purtroppo eventualmente l'assetto della società in questo momento, in cui è venuta a mancare un cammino davvero di umanizzazione. In questi anni l'illegalità, ma quanti hanno osannato l'illegalità anche in Italia? Adesso si comincia a capire che forse si è fatta una strada sbagliata, ci sono dei segni, ma 5 anni fa, se uno diceva qualcosa contro l'illegalità, gli dicevano ecco questo, non so. Quindi la barbarie c'è stata, non è il concilio, non è il post-concilio, è l'assetto del mondo. Noi facciamo anche con ogni probabilità, questo ve lo dico quel che penso, facciamo difficoltà noi uomini ai grandi trapassi culturali. Poi poco per volta l'umanità, almeno questo credo, ha le risorse in sé per risollevarsi, per andare avanti. Ma con il cambiamento che c'è stato, ma io vedo nella mia vita, a volte mi dico, ma come fai a tenere con i cambiamenti che ci sono stati? Io a giorni sono 70, ma se penso ai cambiamenti, le cose da quando ero piccolo adesso, ma mi meraviglio che sono ancora sano di mente, così come mi meraviglio che ho ancora la fede. Ma ne ho viste di tutte le qualità all'interno della Chiesa. A volte mi dico, ma come fai ad avere ancora la fede? Poi dico, sì, ma la fede dipende da Dio, non dipende da me. Con ogni probabilità avrei tante ragioni per dire, basta. Ne ho sentite tante da una parte e dall'altra. Il diritto e il contrario. È così, il mondo indubbiamente fa un passaggio enorme. Io vedo i giovani che arrivano adesso in comunità che hanno 20 anni, ma sapete, faccio fatica a loro, ad esempio, io ho fatto una fatica enorme per arrivare a un po' di computer, per arrivare alla posta, ma loro, per la carità, e quando ho bisogno di una follia chiamo uno di loro, se si rompe il computer li chiamo, me lo mettono a posto, loro comunicano con... Noi ci sognavamo neanche. Io quando sono arrivato a Bose, per 13 anni non avevo la luce elettrica, molti si ricorderanno. Tenevamo delle bombole di gas, la luce elettrica è arrivata nel 78 a Bose. E adesso abbiamo dei telefonini che ovunque si arriva, la comunicazione è cambiata, è una rivoluzione enorme. A tutti i livelli, io vi faccio questo che è quello dei giovani che riscontrate di più, ma è chiaro che anche i giovani hanno un'altra etica, pensate all'etica sessuale dei giovani, è tutta diversa, noi dobbiamo certamente sentirli, metterci in dialogo con loro, cercare di capire ciò che nell'etica cristiana è umanizzante, indicargliela, ma non come legge che non sentono più. Dobbiamo avere la capacità di fargli capire che una cosa è bene per l'umanità, che accresce la loro libertà, che accresce la loro qualità di vita, che accresce la loro vita buona. Ma se non lo facciamo, noi perdiamo battaglie. Il problema è nostro, non è dei giovani. Non imputiamo ai giovani quello che in realtà è un problema nostro. Certo, noi a 70 anni non ce la facciamo più star dietro tutte le cose, siamo rallentati, non capiamo le cose, allora c'è qualcuno che arriva e dirà, ah, meglio andarsene, intanto capisco più nulla. Ma guardate che è una magra consolazione, la consolazione di chi dice non ce la faccio più, e invece di riconoscerlo, ah, io non vedo più, non guardo più. Ma i giovani sono il futuro, sono quel che eravamo noi 50 anni fa, e loro bisogna far loro fiducia, ascoltarli e smetterla con questi slogan, i giovani sono il futuro del mondo o della Chiesa, per forza sono il futuro. Chi non ci arriva a capire che tra 50 anni non ci sono più io e sono loro? I giovani sono il futuro della Chiesa. Ma voi pensate che i giovani con delle slogan così loro siano felici di stare al mondo? No, non si sentono neanche interpellati. Quindi il problema è una grande rivoluzione, ma cambieranno le cose. Io ho fiducia all'umanità. Oggi certo siamo in affanno, perché tale il cambiamento dei mezzi di comunicazione, della società, del costume, pensate anche a livello economico. Oggi noi abbiamo un orizzonte finanziario che non supponevamo. Diciamo anche, io spero di non spaventare nessuno e soprattutto di non essere mal capito, ma noi stiamo assistendo alla fine del primato della politica. Noi dobbiamo avere il coraggio di dirlo, ma non solo per dire la politica dei partiti, ma la politica come è stata concepita finora è in crisi, siamo un grande passaggio, fra 30 anni è un'altra cosa. È un'altra cosa, è inutile che noi vogliamo incanalare i giovani su strade politiche e poi ogni tanto diciamo oh, ma i giovani ce l'hanno solo coi partiti. È vero anche questo, i partiti sono quel che sono la corruzione, tutto quello che lei diceva, ma è proprio la formula della politica come attualmente in Occidente che non regge più e che se ne sta creando una nuova che i giovani creeranno, non la creiamo più noi alla nostra età. Però l'uomo ha risorse, non temete, l'uomo può avere dei momenti di smarrimento, il secolo scorso li ha avuti col fascismo, il nazismo, il comunismo, pensate alla barbarie. Non siamo più a quel livello e ne siamo venuti fuori e l'uomo ha le risorse per venirne fuori. Stiamo venendo avanti da decine di migliaia di anni e l'uomo ha sempre trionfato con qualcosa di meglio. L'umanizzazione va avanti, ci possono essere scarti, momenti di contraddizione, di fatica, ma l'umanità aumenta la qualità della vita. Chi di voi può dire di no? Tra la vita che facevamo quando eravamo piccoli. Ma pensateci bene quanta gente moriva senza aver la consapevolezza di una vita, lavorando dal mattino alla sera. Oggi c'è più consapevolezza, oggi c'è un po' più di libertà. Certo, ci sono ancora situazioni di ingiustizia e ci saranno sempre, però c'è sempre un crescere, l'umanità va avanti. Bisogna aver fiducia nell'uomo. Per noi cristiani l'uomo non è un animale, è uno che è fatto immagine e somiglianza di Dio. Questa immagine di Dio la porta in sé e quindi prevarrà sempre perché la vita possa avere speranza, perché la vita possa meritare amore. Non temete, non temete, le cose vanno avanti. Il problema vero è trasmettere questa fiducia ai giovani, alle nuove generazioni e veramente dar loro speranza, perché se noi che abbiamo una certa età non diamo loro speranza, ma come possono crescere con una fiducia nella vita? Come possono crescere con la fiducia gli uni negli altri? Sta a noi e nella Chiesa quelli che devono trasmettere il Concilio siamo noi. Mi permetto di dirvi una cosa. Il Concilio di Trento finisce negli anni 560. Del 603 il cardinal Bellarmino scrive una lettera a Papa Clemente e gli dice: quando inizierai ad attuare il Concilio di Trento? Erano passati 50 anni. Non temete, il Concilio sarà attuato. Non temete, oggi ci sono contraddizioni, forze avverse, c'è anche chi lavora contro il Concilio. Non c'è da temere, le cose che del Concilio erano secondo il Vangelo possono stare come braccia sotto la cenere. Ma tenete l'esperienza dei vostri cammini in casa, che è il più grande insegnamento che io ho preso nella vita. Se vi dicessero il più grande maestro è un cammino. Un cammino, una volta acceso, fa la cenere e vedete nulla. Ma poi basta la vecchietta che va con una, non so come dite nel bellese, una possa. Con una possa fa così, vum, e riparte il fuoco. Il cristianesimo è così, non fa che ricominciare ogni giorno. Non abbiate paura, Bisogna avere fiducia in Gesù Cristo, non c'è da aver paura. C'è ancora qualche domanda, non abbiate paura. Là c'è un signore.
Non so cosa scatta in me quando ci sono corsi di questo tipo, mi piace così documentarmi un po', andare a leggere, e ho preso un testo sulla storia della Chiesa di un cardinale tedesco, ragazzi, però, cioè, un po' di trauma in genere, però nello stesso tempo ti dici, se sono successe quelle cose lì, a un certo punto c'erano due papi e due antipapi, e poi c'era un quinto, poi c'è stato un concilio che ha deposto tutti e ne ha fatto un altro, e beh, siamo arrivati fin qui, e l'abbiamo fatto anche, abbiamo visto il film, è chiaro per capire che un papa da solo non ce la fa, ma deve rivolgersi a qualcuno, il governo della Chiesa deve avere qualcuno che gli dà una mano. Ora però mi chiedo, è meglio avere questa curia romana o magari i capi delle conferenze episcopali? Cioè c'è modo e modo anche di avere uno stile conciliare. Poi le faccio un'altra domanda e finisco. Che valore hanno le proposizioni del concilio? Cioè qualcuno ha detto non sono dogmatiche, altri invece hanno detto ma no, c'è un bel sapore dogmatico nella
Lumen Gentium,
nella Verbum e nel trattato della liturgia, ma sono dogmatiche,
c'è scritto costituzione dogmatica, non c'è solo costituzione, su questo non c'è dubbio, no? Ma quelli sono quelli che vogliono semplicemente infangare il concilio o svuotarlo dal di dentro, ma non fateci caso, come diceva Papa Giovanni, ci hanno tirato i sassi, non raccogliamo le pietre. Mentre invece per il primo punto, lei lo sa, la Chiesa cattolica nel secondo millennio ha avuto tutta una sua storia particolare, mentre nel primo millennio ha avuto la storia come le chiese che noi chiamiamo ortodosse, era una sinfonia di chiese. Poi lei ha fatto la sua strada quando ha sancito lo stacco con l'impero cristiano d'Occidente, con Carlo Magno, si è consumata una rottura che è diventata scisma e non si è mai più colmato il fosso tra loro e noi. La Chiesa Cattolica, isolata come Chiesa Romana dalle altre chiese, ha fatto il suo cammino, ha perso la struttura sinodale che le altre chiese avevano e che nel primo millennio era molto viva, e ha avuto sempre di più una struttura monarchica con il Papa unico, il cui apice è stato certamente il Concilio Vaticano I. Il Concilio Vaticano II è già un concilio che cerca di completare il Vaticano I, perché nella Costituzione dogmatica, come diceva la Lumen Gentium, si dice che il supremo potere nella Chiesa non è solo del Papa, è del Papa unito al Collegio dei Vescovi. Non il Collegio dei Vescovi senza il Papa, ma neanche il Papa senza il Collegio dei Vescovi. Il soggetto supremo dell'autorità non è il Papa solo, è il Papa unito al Collegio dei Vescovi, e la massima autorità è il Concilio Ecumenico in cui c'è Papa e Vescovi insieme. Ora, Paolo VI ha tentato una riforma della Curia romana. Giovanni Paolo II no. Ha lasciato la curia com'era, ha avuto un atteggiamento, diciamo così, di distacco, e ha fatto lui, se volete, l'apostolo, il missionario nel mondo facendo la sua strada. Benedetto XVI anche per ora non sembra dare delle riforme alla curia, ma in un domani cosa è possibile? È possibile che si arrivi ad avere una forma di sinodo permanente di un certo numero di vescovi che stanno a Roma e sono coadiutori del Papa nel governo della Chiesa. La curia romana non è un soggetto di autorità, è un servizio al Papa, ma non è soggetto di autorità. Se voi pigliate l'annuario pontificio, è significativo, voi trovate il Papa, trovate i cardinali, trovate tutti i vescovi, compreso il vostro e la Chiesa di Biella, e alla fine la Curia Romana. Perché la Curia Romana non è un soggetto di potestà, è un soggetto, diciamo così, un segretariato che aiuta il Papa. Ma è il Papa e i vescovi che hanno l'autorità. Allora il Papa può sempre cambiare e potrebbe in un domani arrivare a una formula di un sinodo permanente. Qualcuno l'ha anche pensato, l'ha anche progettato, non pensate che queste cose non si progettino nella Chiesa, in cui si è pensato che sei vescovi di tutto il mondo eletti dagli episcopati e sei scelti vescovi da tutto il mondo dal Papa, una decina, 12, stanno a Roma per 3 anni. E durante quel tempo sono un aiuto sinodale al Papa, in cui si vedono i problemi insieme. Soprattutto, questo si dice, che oggi con le situazioni così complesse, avere eventualmente in questo, diciamo così, organo, che ci sia un vescovo eletto dall'Asia, uno dall'Africa nera, uno dall'Africa araba, uno dall'America, uno dal Sud America, questo quando uno affronta un problema lo affronta meglio. È una forma possibile, è un augurio. Benedetto XVI da cardinale ha detto una cosa importantissima. Ha detto che il giorno in cui gli ortodossi si incontreranno con i cattolici per fare un'unica chiesa, dovranno cambiare nulla di quello che loro credevano e praticavano nel primo millennio. Parole di Ratzinger, scritte. Il che significa che in quel caso gli ortodossi considerano il Papa come colui che presiede la comunione, ma le loro chiese restano autonome per disciplina, riti, liturgia, diritto canonico rispetto alla Chiesa romana. E attualmente c'è una commissione che studia il vero problema, che è l'unico problema che ci separa dagli ortodossi, è questo. Gli ortodossi dicono sinodo, sinodo. La Chiesa deve avere un sinodo. Noi cattolici diciamo, ma deve anche avere un primo nel sinodo. La formula è, non c'è sinodalità senza primato, ma non c'è primato senza sinodalità. E questo è tutto un cammino da fare. Noi non vedremo nulla, ma state tranquilli che le generazioni future vedranno anche questo nella Chiesa. Quindi una situazione certamente più sinfonica, più armonica, che aiuterà di più proprio il successore di Pietro a fare ancora meglio il successore di Pietro, a fare ancora meglio il Papa. Si tratta di rubare nulla alla sua autorità, ma aiutarlo il meglio possibile. Questo è quel che si chiede nella Chiesa.
Siamo arrivati alla conclusione. C'è ancora una veloce.
Una delle sfide principali del Concilio mi sembra sia stata quella di ridare con forza la parola ai laici, proprio per coniugare in modo definitivo la sinodalità. Mi sembra che questa sfida però non sia stata tanto raggiunta, questo obiettivo, perché molte volte sentiamo, abbiamo fatto anche di recente un incontro tenuto a Bose, di questa autonomia dei laici. Ecco, volevo dire, come volevo che lei così brevemente ci aiutasse a discernere se questa autonomia dipenda dai laici che si sono un po' allontanati oppure da una gerarchia che tende a non capire, a non recepire, a non accettare queste parole, questo intervento, questi contributi.
Ma è vero che il Concilio ha dato una soggettività ai fedeli, uomini e donne, che non c'è mai stata nella Chiesa. Sono Chiesa, sono evangelizzatori, devono essere ascoltati, hanno all'interno della Chiesa una serie di diritti e non solo dei doveri. Il Concilio ha liberato questo. Ci sono stati dei tentativi nell'immediato Concilio in questo senso. Poi, secondo me, io vi dico il mio parere, cosa è accaduto? Che è passato l'entusiasmo del primo dopo Concilio. E i fedeli, i laici, con ogni probabilità si sono poco per volta, almeno nelle parrocchie, si sono un po' abituati alla pastorale corrente. Certamente sono molto più presenti di prima perché fanno il catechismo. Un tempo il catechismo lo facevano solo le suore, ma adesso sono più i laici che fanno il catechismo, che fanno catechesi, che non le suore, che sono sempre meno e poche e non possono più certo assicurare questo nelle parrocchie come facevano. I laici sono anche, direi, nella carità ben organizzati, pensate il volontariato, pensate la carità stessa, ci sono tante forme. Quello che manca del laicato sono due cose. La prima, si lamentava già Pio XII, manca un'opinione pubblica. Cioè i laici fanno difficoltà ad avere un'opinione pubblica, ad avere un loro pensiero e a manifestarlo. Questa è una lamentela di Pio XII nel 1951. E credo che ancora adesso i laici fanno fatica. Poi, non pigliatevela voi laici, io vi parlo come uno che presiede una comunità. E quando presiede una comunità, il capitolo è un'assemblea di parrocchia. Sapeste la fatica perché tutti parlano. C'è qualcuno che dice ha già detto l'altro, ripeto le stesse cose, non parlo. C'è chi è abituato a non parlare e sta zitto. C'è chi che magari non ce la mette tutta. Cioè io dico, se in una comunità avviene così di monaci, nelle parrocchie, permettetemi, è ancora peggio, ma è comprensibile. Perché c'è pigrizia, non si vuole pigliare la parola, non si vuole esporci, si ha paura di sbagliare. Mentre invece bisognerebbe all'interno delle parrocchie esercitare a dare la parola e pigliare la parola. Poi è vero, c'è qualcuno che dice banalità, ma le ho sentite anche al sinodo le banalità. C'è qualcuno che fa fatica a spiegarsi, che è lento. C'è qualcuno che si spiega male, bisogna far ripetere due volte per capire ciò che ha detto. È la pazienza del vivere insieme, è la pazienza con cui si costruisce la comunione. L'altro tema che manca nel laicato è di fare delle cose che siano davvero di evangelizzazione, che siano missionarie. I laici non devono diventare dei mezzi preti, però devono avere una fede adulta, devono saper dire qualcosa su Gesù Cristo, devono raccontare qualcosa del Vangelo. Queste cose qui mancano. Poi certo, se si guarda l'altra parte, la gerarchia, anche loro la pigrizia. Non credo oggi che ci sono, non credo, guardate che io non sono un adulatore dei preti, ma non credo che ci siano preti che vogliono comandare e far tutto loro, perché non ce la fanno più, poveri cristi. Ormai non ce la fanno più. corrono dal mattino alla sera come matti, arrivano alla sera frustrati, sovente soli come cani. No, per i preti, guardate, in sto momento non godono ottima salute, lo vedete anche voi. Una volta un prete era un prete, adesso qui nelle nostre terre, una volta il prete dettava al paese la legge, era la sua perpetua che introduceva i piatti migliori da fare, dettavano tutto, si andava da lui. Adesso un prete, la gente non sa neanche più se ci sia, se c'ha un po' di comunione se la guadagna lui con tanta fatica, dal mattino alla sera. Questa è la verità. Io non credo più che ci sono i parroconi, almeno a Bosa non vengono, io non li conosco, che ci siano i parroconi che vogliono comandare e pigliare le cose. Però sovente c'è questa inerzia, perché costa fatica a camminare insieme. V'ho detto sinodalità, ma camminare insieme si fa fatica. Provate a fare una passeggiata in due, non pigliate uno uguale a voi, pigliate uno più vecchio, voi volete andare più veloci e lui va più adagio. Se siete vecchi l'altro va più veloce, e poi uno vuol fare un tragitto e uno l'altro. È così, facciamo tanta fatica. Però attenzione, la Chiesa di domani, se non ha dei laici preparati non intellettualmente, ma con una fede matura e pensata, la Chiesa di domani scompare, perché diventiamo delle minoranze talmente non eloquenti che finiamo. Noi abbiamo bisogno di minoranze significative. Non ci fa paura diventar pochi. Se siamo significativi, saremo lievito nella pasta, come ha detto Gesù. Sale che sale, se non siamo significativi, possiamo anche essere delle maggioranze. Ma le maggioranze, se non hanno nulla da dire, che servono per l'umanità e per la nostra vita? Allora chiedete ai preti di farvi fiducia, e voi fate lo sforzo di farvi presente, di pigliare soggettività, pigliate la parola. Ci vuole tanta pazienza. A volte mi dicono, ma adesso meno, 20 anni fa, molti conoscevo che andavano nei testimoni di Geova e mi sono chiesto perché. E allora ho voluto conoscere bene i testimoni di Geova. Sapete perché andavano da loro? Perché nelle nostre parrocchie nessuno li ascoltava. Loro, quando vanno dai testimoni di Geova, li fanno parlare, anche la donna più semplice la fanno parlare, la ascoltano, se dice delle sciocchezze hanno pazienza, poco per volta la correggono. Per cui molte persone vivevano come una logoterapia. Io poi andai con degli psicologi proprio a capire, e mi dissero sì, persone che in casa il marito neanche lasciava parlare, che nella parrocchia neanche parlava, andate tra i testimoni di Geova, avevano una favella senza fine. Per cui in realtà erano come guarite da una soggettività che mancava, perché la hanno pazienza. Poi il rischio è la setta. Ma la setta perché piglia le persone, e piglia le persone sempre le più deboli, le più fragili, le ultime? Perché appiana loro la strada perché possano entrare. Se le nostre parrocchie, le nostre comunità non hanno spazio per queste persone ultime e deboli, vanno di là. In Sud America perché vanno in questa sette? Vi dicevo, 1 milione all'anno di cattolici, la cifra l'ha data al sinodo il cardinale di Rio de Janeiro. 1 milione all'anno passano a queste sette evangelicali, perché lì li ascoltano, lì gli danno una grande libertà nella preghiera, fanno quei canti un pochettino che tornano a quella confusione magmatica delle loro origini, delle loro culture andine, originali. Se noi non abbiamo pazienza e siamo severi e vogliamo una comunità di tutta gente che abbia una certa qualità, un certo stile, finiremo per avere quattro gatti e non avere un popolo cristiano che va preso così com'è. Poi va educato, va aiutato con amore, ma non possiamo noi pretendere le cose, dobbiamo educarli, spingerli a pigliare la parola soggettività. Assemblee di comunità, di parrocchie, in cui il parroco vi lascia parlare, e se uno dice una sciocchezza fa niente, intanto anche se dice una sciocchezza uno, il cielo non cade il giorno dopo, continua a star su, e allora pazienza.
Seguito, non più in forma di relazioni eccetera, ma proprio in forma di discussione, di confronto, di approfondimento, dove appunto ognuno impara a parlare, prende la parola eccetera. Quindi se tra tutti quelli che sono qui presenti c'è qualcuno che desidera insieme all'anno nuovo fare un cammino dove appunto lasciare emergere la figura del laico, le sue idee, le sue proposte, le sue iniziative, eccetera, potrà la prossima volta indicare, tanto ormai con le schede di iscrizione, indicare a quelli che sono fuori la propria adesione e verrete invitati, chiamati, avvisati quando questo lavoro comincerà. Per intanto posso già darvi una data sicura intorno alla quale costruiremo ancora uno o due incontri, che è l'11 marzo. L'11 marzo potremo avere qui la presidente delle teologhe italiane, Marinella Carrone, e il professor Antonio Piero, di napoletano ma di Münster, che insegna a Münster, che ci presenteranno il ruolo delle donne nel concilio. Quindi il tema è concilio e donne, quindi 11 di marzo. Faremo sapere dove, perché dipende appunto da quanti più o meno prevediamo che siano, però mi sembra molto importante cogliere questo suggerimento. Una delle cose da approfondire, che potremmo approfondire, è proprio la figura del laico dentro la Chiesa oggi, i suoi compiti, la sua voce, le sue opinioni, appunto. È anche vero, per chiudere, che qualche volta quando qualche laico osa dire qualche cosa viene zittito, viene subito preso, interpretato come un ribelle, un disobbediente, cioè anche noi dobbiamo imparare a come diceva Enzo Bianchi, ad ascoltare molto, però lo facciamo insieme, è una cosa che si fa insieme. Allora, per la prossima volta, chi vuole dia la sua adesione, poi verrete, troveremo il modo di ricontattarvi e cominciare insieme un altro pezzo di cammino. Grazie, buonanotte.
Io vi auguro presto, ma buon avvento e buon Natale.
fatto l'immagine, gli ho fatto che l'ho spaventato da tutte le parti. Hai visto che hai visto
sì,
che
sì, sì, mi ha messo più volte
in diverse posizioni. Proiettato, ho fatto la proiettata posteriore per vedere la parte, la più prossimale, volevo dirtelo, anche perché il mio telefono non aggiunge il tuo numero, tanto è detto, tanto mi ha preso.
Perché è un organo molto movimento, probabilmente è uscita la 6 Tesla che...